stiamo per iniziare Corrispondenze Operaie, per oggi puntata in questo caso per via eccezionale andrà in onda in differita, abbiamo registrato sabato mattina e va bene, adesso vi lascio un po' di musica ed iniziamo dopo con la prima corrispondenza di oggi. Iniziamo la prima corrispondenza di oggi con Vincenzo. Pronto Vincenzo, ciao.
Ciao, ciao.
E allora, Vincenzo lo abbiamo già ascoltato altre volte da questa radio, un operaio della Fiat di Mirafiori iscritto ai Cobas. Con te appunto volevamo cominciare insomma a commentare quello che succede e a parlare anche dello sciopero che avete fatto ultimamente, insomma, la settimana scorsa, se non
Sì,
sbaglio, in fabbrica.
al rientro della cassa integrazione.
Esattamente. E, no, intanto raccontaci, insomma, com'è andato lo sciopero.
Sì, niente, ovviamente teniamo presente che dopo 3 settimane di cassa integrazione, come dire, non è stato possibile informare i lavoratori di quello che stava accadendo. Le notizie, insomma, venivano apprese solo attraverso le televisioni, quindi c'è stato qualche problema. Comunque i lavoratori al rientro dalla cassa integrazione hanno dato una prima risposta, come dire, al tentativo di fare un accordo fotocopia di quello di Pomigliano, quindi c'è stata una reazione abbastanza, come dire, non spontanea, però sicuramente c'è stata una reazione di un certo livello, nel senso che i lavoratori hanno ribadito che non sono assolutamente disponibili ad accettare un accordo fotocopia Pomigliano e a barattare i diritti con il ricatto del lavoro. Questo, diciamo, è quanto è emerso durante lo sciopero, anche dai vari interventi che sono stati fatti dai lavoratori.
Senti, ma l'adesione è stata alta.
Allora, l'adesione non è stata altissima perché, come ti ripeto, dopo 3 settimane di cassa, e noi veniamo da un periodo di cassa integrazione ormai abbastanza massiccia, quindi c'è anche la questione, come dire, salariale, e quindi, come ti dicevo prima, anche non è stato possibile informare i lavoratori proprio esattamente di che cosa stavamo parlando, quindi è stato uno sciopero, una prima battuta di sciopero che comunque ha dato i suoi risultati.
Senti, visto che appunto noi siamo, naturalmente lo dico anche per gli ascoltatori che ci sentono in registrazione il sabato mattina, io appunto volevo cercare con te di commentare le notizie che abbiamo oggi, insomma, che dopo l'incontro di Marchionne con la Mercegaia si è, diciamo, accordato uno, diciamo, l'uscita della... della nuova compagnia che dovrebbe andare a gestire Mirafiori in fra Chrysler appunto e Fiat, e si è appunto patteggiato l'uscita, almeno qua si dice temporanea, però insomma sì. Sembra più una favola che quant'altro, almeno a temporaneità. Invece non è una favola il fatto che comunque loro vogliono uscire dal contratto metalmeccanica, appunto. Ecco, come dicevi tu, copiando quello che vuole essere l'accordo di Pomigliano, però in questo caso insomma la nota di rilevanza maggiore è che lo si fa proprio a Mirafiori, insomma il cuore della Fiat a Torino.
Certo. Beh, allora diciamo che l'incontro Marchionne Mercegaglia ha prodotto questa sorta di accordo, e noi non siamo per nulla sorpresi, anche perché la Mercegaglia sappiamo chi è. Sappiamo che ha sempre tentato di squalificare il sindacato all'interno anche della sua fabbrica, quindi il fatto che abbia trovato un accordo non ci ha sorpresi. Ci sorprende il fatto che comunque Marchionne continua a tirare dritto, e la favola dell'uscita temporanea dalla Confindustria è semplicemente una favola, perché noi sappiamo che Marchionne vuole rimodellare un po' quelle che sono vuole rimodellare quelle che sono comunque le regole che in qualche modo difendono i diritti dei lavoratori, e ovviamente per lui queste sono delle resistenze, perché lui la mette sulla competitività e quindi non vuole avere lacci e lacciuoli, e sappiamo benissimo dove vuole andare a parare. Il fatto di uscire non fare più riferimento al contratto nazionale dei metalmeccanici è semplicemente un modo per poter avere le mani libere e poter gestire a suo piacimento, senza che nessuno in qualche modo gli dica che esistono anche delle regole, e c'è una Costituzione che in qualche modo sancisce anche delle regole importanti come il diritto allo sciopero.
Senti, invece appunto discutendo su dove vuole andare a parare Marchionne, almeno insomma giuridicamente si leggeva dai giornali insomma che l'idea è quella, insomma, fra l'altro non nuovissima, se storicizziamo un po' l'evento, che risale appunto all'idea di una federazione per l'auto
staccata
appunto dal contratto metalmeccanica, appunto una federazione dell'auto che fra l'altro risaliva a piani vallettiani, insomma, degli anni 50,
certo,
quando
certo,
all'epoca
il progetto, il modello che
esatto, cioè quando all'epoca anche la Fiat stava fuori il contratto nazionale, insomma, se ce lo ricordiamo solo perché l'abbiamo letto e studiato, però insomma, se andiamo a storicizzare l'evento possiamo pure andare a dire tranquillamente che stiamo ritornando agli anni 50, non solo riguardo le forme contrattuali, ma anche riguardo alle condizioni politiche che la classe operaia si vive oggi.
Certo, sì, diciamo che questo modello di Pomigliano insomma veniva inseguito già da altri. Come dire, cambiare le regole del gioco significa in qualche modo indebolire i lavoratori. Il fatto di avere un contratto per l'auto e tagliare fuori tutti quanti gli altri non fa altro che indebolire i lavoratori, e questo Marchionne lo sa bene. Non a caso ha messo in discussione proprio il lavoro, nel senso che attraverso i suoi ricatti ti mette in condizioni di fare una scelta, o prima ti porta la canna del gas con la cassa integrazione massiccia, e poi ti chiede di accettare questo modello, un modello che veramente noi riteniamo vergognoso, e il fatto di uscire dall'auto non è un altro tassello che lui ovviamente vuole mettere in quel mosaico che lui sicuramente si è prefisso, no? gli obiettivi che si è prefisso. Manca questo tassello, e questo tassello purtroppo con la collaborazione degli altri, dei sindacati, lasciamo perdere la politica, la mercegaglia che sappiamo bene, come dicevo prima, chi è, da dove viene. Il problema è che ci sono anche le organizzazioni sindacali, FIM, WILM, FISMIC, UGL, che in qualche modo avvallano questa tesi di Marchionne, che insomma, per essere competitivi bisogna in qualche modo ridurre anche gli spazi contrattuali e avere le mani libere. Io, se mi permetti, volevo soltanto aggiungere questo. Ieri c'è stata l'assemblea della FIOM e ti devo dire che siamo ritornati, cioè sembrava di ripiombare negli anni, come dicevi te, negli anni 70-80, quando ci fu la marcia dei 40.000. Nelle assemblee che si sono state ieri c'era la presenza di tutta la direzione, di tutta la sorveglianza, e addirittura c'era anche la Digos. Questa la dice lunga su qual è il clima che si respira a Mirafiori.
La Digos in assemblea dentro la FAM.
C'era la Digos dentro l'assemblea.
Ma in teoria questa cosa non dovrebbe, insomma, in teoria, poi...
No, anche in pratica, anche in pratica. Il problema è che nessuno l'ha denunciato, lo sto denunciando io. Che ieri nelle assemblee c'era un clima molto pesante, sono stati richiamati, come dire, a partecipare tutta la direzione FIA, tutti i capi, tutti i responsabili del personale, la sorveglianza e anche la Digos. Quindi si è svolta l'assemblea in questo clima e la dice tutta su quali che sono i rapporti che vuole in qualche modo instaurare il signor Marchionne con i lavoratori.
Certo. Quindi, appunto, cioè, i parametri insomma di competizione internazionale per Marchionne sono quelli nordamericani, insomma, che vedono la Cina con un forte mercato in espansione interno, il Brasile, fra l'altro oggi appunto c'è una notizia sul Manifesto, se non mi sbaglio, che entro la fine dell'anno, insomma inizio dell'anno prossimo, si annuncerà fra l'altro l'apertura di una fabbrica in Brasile, della seconda fabbrica in Brasile, perché insomma per loro cito testualmente, insomma, si tratta del forziere per ripianare i debiti che le fabbriche italiane invece fanno, e quindi insomma non dovrebbe essere scandaloso per loro aprire uno stabilimento in Brasile. Poi fra l'altro c'è, cioè, considerazione minimale, però non di poco conto, aprono in Brasile e in Italia chiudono Termini Imerese, insomma, entro il 2011. Quindi insomma gli schemi, insomma, mentali di mercato e di competizione, insomma, quindi di gestione manageriale che ha Marchionne, sono quelli della multinazionalizzazione spinta dei parametri di relazioni industriali nordamericane. Insomma, una considerazione da parte tua rispetto al sindacato americano, insomma, secondo te quello della UAV, che gestisce non solo i diritti sindacali, cioè non solo la rappresentanza sindacale, ma anche insomma gestisce il portafoglio della Chrysler americana?
Beh, diciamo che il sindacato americano, più che un sindacato, diciamo che mi sembra una società per azioni, quindi ha fatto un accordo con Marchionne riducendo fortemente proprio i diritti dei lavoratori. Cioè, se noi pensiamo che gli hanno ridotto il salario, hanno, come dire, ridotto le condizioni di, come dire, peggiorato le condizioni di lavoro, da un certo punto di vista hanno anche leso il diritto allo sciopero, perché fino al 2014 mi pare di ricordare che non si possa fare sciopero. Un sindacato che fa questo tipo di accordi a perdere la dice tutta. Io però volevo tornare un attimino sulla questione che dicevi te degli investimenti che la Fiat va a fare negli altri paesi, no? Questa è una strategia che conosciamo bene, nel senso, lui va ad investire in altri paesi perché acquista le fabbriche a costo zero, i governi in qualche modo gli danno anche il sostegno. Ti devo dire, noi solo qualche giorno fa abbiamo avuto un incontro con degli operai polacchi e ci hanno raccontato un po' come è andata tutta la questione che si tiene sotto silenzio cosa succedono, quando succedono certe cose.
Infatti fatto... in Polonia insomma sì, abbiamo sì. perso un po' di vista che cosa è successo dopo l'accordo di Pomigliano, insomma.
Sì, sì, voglio dire che però, ad esempio, non si dice, si tiene sotto silenzio quando, per esempio, in Polonia i lavoratori scioperano per 52 giorni per conquistare qualche diritto che noi abbiamo conquistato già negli anni 70. Non si dice che quella fabbrica, la fabbrica di Tichy, è stata comprata con 400 euro e 30 milioni il terreno. Quindi sappiamo benissimo qual è la strategia di Marchionne, andare ad investire non so, in Serbia, dove noi sappiamo che lo stabilimento gliel'hanno dato a costo zero, quindi dove si riduce il salario, dove si riducono fortemente gli spazi contrattuali e i diritti dei lavoratori, ovviamente Marchionne fa il suo mestiere e va ad investire e vuole poi in qualche modo riproporre lo stesso modello anche negli stabilimenti italiani. Questo ovviamente non è possibile, anche perché i lavoratori italiani non sono disponibili a cancellare i loro diritti sacrosanti. Noi immaginiamo che a Pomigliano i lavoratori di Pomigliano hanno bocciato per il 40% l'accordo che gli è stato proposto senza, come dire, avere nessuna prospettiva, cioè è stata una scelta, voglio dire, coraggiosa e non dico è eroica, e quindi noi dobbiamo in qualche modo guardare a quel modello, a quei lavoratori che hanno avuto il coraggio di respingere in modo abbastanza forte il modello Marchionne.
Senti, a proposito appunto di investimenti, ormai in Italia non insomma, si guarda solo da una parte, insomma, a quelle che sono le relazioni industriali nordamericane, appunto perché si vuole portare dietro, come diceva Luciano Gallino oggi, insomma, su Liberazione, si vuole portare dietro l'Europa a questo punto di vista, però insomma in Europa abbiamo anche la Germania e la Francia, insomma, che sono la dimostrazione che un tipo di investimento diverso è possibile, certo naturalmente rientrando in quello che è il piano di sfruttamento capitalista, però sicuramente non è come quello americano, insomma, o perlomeno è la dimostrazione che la crescita dell'occupazione possibile in un settore come quello auto, che è diciamo saturo, come dice Marchionne, quindi bisogna licenziare, c'è la tecnologia che arriva fra l'altro, quindi sgretola posti di lavoro, il salario bisogna diminuirlo. Invece insomma la logica degli investimenti dovrebbe invece andare in una soluzione di sviluppo e di innovazione per cercare di colmare i posti di lavoro che sono stati resi indisponibili dall'innalzamento tecnologico. Però in questo caso la Fiat non sembra fare questo tipo di ragionamento, insomma, perché poi se ci andiamo a domandare qual è il tipo di produzione nuova che la Fiat vuole fare, quali sono i modelli, su questo c'è un silenzio assoluto che non fa prospettare nulla di buono in futuro, anche se i lavoratori accettassero un abbassamento ai diritti in cambio di investimenti verso una produzione normale, insomma.
Sì, no, ma diciamo che dicevi bene, nel senso che Marchionne è sempre stato molto abbottonato rispetto a quello che vuole fare, una politica, come dire, qui c'è anche l'assenza del governo, qui non c'è una politica industriale per affrontare il problema della crisi e per, come hanno fatto altre case automobilistiche, investire nella ricerca, nella formazione e quindi la produzione anche di motori alternativi che gli hanno permesso in qualche modo di essere più competitivi sul mercato. È ovvio che Marchionne, la Fiat, in questi anni non ha fatto investimenti in tal senso, quindi Poi se noi consideriamo, per esempio, che anche per quanto riguarda, per tornare all'accordo che si vuole fare per Mirafiori, Marchionne ha messo sul tappeto la produzione di modelli tipo, non so, il SUV, ha parlato di questo SUV, di questa Jeep e di un altro modello dell'Alfa, cioè modelli come dire di alta gamma, che secondo loro si tratta di valore aggiunto, ma noi non dimentichiamoci che questi modelli di alta gamma proprio gli americani l'hanno in qualche modo abbandonati, nel senso perché sono modelli e sono come dire di alto che inquinano molto.
No, che poi fra l'altro sono di alto costo, insomma.
Esattamente, voglio dire, sono.
E fra l'altro non si conformano al mercato italiano, insomma, tradizionalmente al mercato italiano. Quindi
queste produzioni sono per la metà, come dire, rivolte a un mercato estero. Ma noi, francamente, con questo tipo di produzione, credo che non andremo tanto lontano, al di là dell'accordo che si vuole fare, dell'accordo peggiorativo. Che si vuole fare per Mirafiori, con questo tipo di produzione di modelli credo che non andremo tanto lontano, quindi io sono convinto che magari da qui a qualche anno ci ritroveremo a parlare di problemi di occupazione.
Ma fra l'altro anche dei problemi di sovrapproduzione, visto che appunto come dicevi tu, la gamma che si vorrebbe in teoria cercare di produrre a Mirafiori cioè fa parte di una concezione, insomma, anticrisi, che
esatto.
La crisi ha destrutturato completamente, insomma, come dicevi tu, ricordavi quello che è successo negli Stati Uniti, dove invece la Fiat vuole cominciare a produrre un'auto nuova ibrida, eccetera eccetera, che comunque di un modello di gamma base adatto al portafoglio degli americani in crisi, però non si capisce perché qua in Italia vuole fare altro, insomma, quindi
esatto.
Insomma, questo qua fa prospettare, insomma, come sempre abbiamo detto, l'uscita dalla Fiat dall'Italia, insomma, e dal sistema produttivo italiano, anche se, insomma, sembra impensabile, ma a volte la realtà supera sempre la fantasia per ora, insomma.
Certo, noi abbiamo la sensazione che questo accordo che si vuole fare, questa joint venture con Chrysler e Fiat, in qualche modo non è nient'altro, come dire, un'operazione per poter abbandonare proprio l'auto in Italia, nel senso, e poi dare la responsabilità anche alla Chrysler, agli americani. Quindi lui vuole americanizzare in qualche modo non solo Mirafiori, ma tutto il settore auto, insomma, italiano, e lo vediamo proprio nei fatti. E poi in qualche modo noi abbiamo proprio questa sensazione che lui tra qualche anno voglia mettere un po' in discussione la capacità produttiva e la competitività negli stabilimenti italiani, e magari anche attribuire la responsabilità non alla Fiat ma alla Chrysler. Noi conosciamo bene qual è la cultura americana, e quindi che non ha ammortizzatori sociali, non ha nulla, e quando si tratta per il profitto di chiudere le fabbriche non si fanno nessun tipo di problema, quindi questo ci preoccupa fortemente.
Senti, invece insomma, ultima parte della corrispondenza che stiamo facendo la volevo dedicare appunto alla mobilitazione e alla coscienza, insomma, operaia rispetto al problema. Insomma, come dicevi tu, a Mirafiori il 40% ha votato, però comunque c'è un 60% che non si è, insomma, che ha votato contrario. Se poi vabbè, perché per carità, poi alla fine il 40% sale se togliamo i quadri e gli impiegati, insomma, che hanno votato anche l'accordo.
Sì, però attenzione, diciamo che noi a Mirafiori non abbiamo ancora votato un referendum.
No, infatti la cosa che ti volevo chiedere intanto, sì, era a breve termine, pensate, come diceva anche Marchionne fra l'altro, di voler fare una specie di referendum, insomma, o puntate ad altro?
No, è ovvio che la parola deve passare ai lavoratori, perché si tratta di decidere del futuro di ognuno, di ogni lavoratore. Quindi noi ovviamente non crediamo che il referendum sia la soluzione, perché i referendum che insomma sappiamo quali sono poi i margini di controllo. Noi comunque in tutti i casi crediamo che nel referendum, noi come COBA ci dobbiamo stare, e dobbiamo fare in modo che emerga un dissenso forte, e quindi non è scontato che a Mirafiori vinca il sì, perché comunque per tutta la storia che ha la Mirafiori, che è molto sindacalizzata, e credo che sarà difficile che passi questo accordo in modo così forte e con delle percentuali alte. Quindi noi sicuramente faremo la nostra battaglia, e non sarà certo solo il referendum che in qualche modo dovrà fare opposizione a questo accordo.
Certo, ma insomma la come si dice, la preoccupazione è appunto uno, un innalzamento di fattori che comunque portano, cioè, potrebbero portare al ricatto che è stato fatto a Pomigliano, certo. Insomma, quindi un ricatto strisciante, eccetera. Voi insomma, però adesso insomma siamo un po' padroni della conosciamo noi insomma quello che è la tattica e la strategia di Marchionne, insomma si dovrebbe cominciare a mettere le mani avanti insomma su effetti che potrebbero poi portare a non ritorno insomma rispetto ad un'ipotetica votazione, certo. di referendum. Cosa pensate di fare in merito, insomma quali sono anche i rapporti sindacali all'interno di Mirafiori oggi, insomma? Leggevo che comunque CISL e UIL sono stati fortemente contestati all'interno della fabbrica, e la FIOM insomma, ma almeno fino ad oggi sembra voler dichiarare guerra addirittura, sì. Totale dalle parole di Cremaschi che leggevo,
certo,
su Repubblica.
Certo. Ancora da oggi sui giornali insomma c'è stato proprio la dichiarazione di guerra di Cremaschi, dove diceva adesso si apre veramente la guerra, nel senso che noi cosa si farà nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Sicuramente teniamo in considerazione che a Mirafiori già da lunedì molti ripiomberanno nella cassa integrazione, poi dal 15 di dicembre fino all'11 di gennaio lo stabilimento rimarrà chiuso per l'effetto della CIG, quindi gli spazi di manovra e di lotta sono abbastanza limitati e contenuti in questa fase. Noi contiamo ovviamente di ripartire con la contestazione subito dopo il rientro della cassa integrazione, quindi stiamo parlando già del 12 di gennaio, perché io non credo che nel frattempo si faccia un referendum di fare l'accordo a fabbrica chiusa. È vero che da questi qua ti puoi aspettare di tutto, però per tornare un po' com'è il clima anche con le altre organizzazioni sindacali, noi abbiamo una FIM, WILM, FISM, CUGL da una parte, e poi c'è la FIOM che sta tenendo bene, sta facendo un buon lavoro, e poi ci siamo noi dei COBAS che ovviamente con la FIOM abbiamo trovato un'intesa rispetto a come attivarci per cercare di non sensibilizzare i lavoratori e fare in modo di far bocciare questo accordo.
Senti, un'ultima battuta proprio, insomma, difendere Mirafiori in questo caso tutto quello che comporta con la dismissione del contratto nazionale, l'uscita eccetera eccetera, è politicamente fondamentale non solo per gli operai di Mirafiori ma per l'intera classe operaia italiana e dei lavoratori insomma in generale, perché un abbattimento dei diritti alla Fiat, come abbiamo visto già con Pomigliano, ha portato contraccolpi in tutto il settore produttivo, dalle industrie manifatturiere fino al terzo settore, alla gestione delle cooperative, e tutti cominciano a rivendicare insomma una contrattazione sui diritti e un abbattimento ai diritti. Cosa dici in merito insomma in due minuti?
Allora, è ovvio che questa battaglia non può essere giocata, vinta o persa solo a Mirafiori. Noi sappiamo che la portata di questa sconfitta sarebbe una sconfitta epocale, perché si ripiomberebbe negli anni 60, 50, dove non ci sono diritti, e quindi non ti dico che sia un termine sbagliato dire che si torna alla schiavizzazione. Quindi io credo che noi dobbiamo fare in modo che sta roba, l'accordo non passi, questo modello non passi, perché a pagarne le conseguenze sarebbero tutti i lavoratori, ma non solo i metalmeccanici, ma tutti i lavoratori. Quindi bisognerà fare in modo di chiamare alla lotta tutti i metalmeccanici dell'indotto, e quindi mi riferisco alle piccole aziende, tutto l'indotto che in qualche modo rientra nel contratto dei metalmeccanici, e addirittura noi crediamo che sia utile e quasi penso anche a questo punto non si può fare a meno di richiamare anche le altre categorie a dare un sostegno alla lotta. Quindi noi dobbiamo cercare anche di far uscire dalle quattro mura di Mirafiori e di Pomigliano questo tentativo di Marchionne di cambiare il modello, che, come dicevo prima, sarebbe un danno per tutti i lavoratori, e sarebbe anche un danno di una portata veramente grande, perché poi ritornare indietro non sarebbe facile. Quindi pensare a uno sciopero generale di tutte le categorie, addirittura, anche perché unire anche gli studenti, perché gli studenti l'altro giorno hanno volantinato davanti alla Mirafiori, cioè, portando la solidarietà agli operai. Quindi io credo che solo attraverso l'unità di tutti i lavoratori, non solo della Fiat ma dell'indotto, degli studenti, in questo momento dei precari, sarebbe un modo per dare una risposta di una certa portata a Marchionne.
Ok, grazie Vincenzo, noi ti ringraziamo, penso che insomma ci sentiremo nuovamente per aggiornamenti naturalmente sulla caso Fiat e sulla battaglia che si è aperta insomma ufficialmente a Mirafiori. Grazie mille.
Grazie, spero di esserti stato utile, grazie.
Ciao.
Ciao, grazie, ciao, ciao.
Signor padrone, questa volta per te è andata proprio male, siamo stanchi di aspettare che tu ci faccia ammazzare. Sì, continua a lavorare e i sindacati vengono a dire che bisogna ragionare, ma di lottare non ne parla mai. E signore padrone, ci siamo svegliati e questa volta si dà battaglia, e questa volta come lottare lo decidiamo soltanto noi. Vedi Crumiro che se la sbaglia, senti il silenzio negli officine, forse domani solo il rumore della mitraglia tu sentirai. E signor padrone, questa volta per te è andata proprio male, d'ora in poi se vuoi trattare dovrà rivolgerti soltanto a noi. E questa volta non ci compri con le 5 lire dell'aumento, se offri 10 vogliamo 100. Se offri 100, 1000 noi vogliamo. Signore padrone, non ci hai pregati con le invenzioni, coi sindacati, i tuoi progetti sono sfumati, perché si lotta contro di te e le qualifiche, le categorie noi le vogliamo tutte abolite, le divisioni sono finite alla carriera. ormai a lottare sei imparato, a Mirafiori sei dimostrato. Tutta l'Italia lo dimostrerà, e quando siamo scesi in piazza tu ti aspettavi un funerale, ma è andata proprio male. Per chi voleva farci addormentar, ne abbiamo visti davvero tanti, di manganelli, scudi romani, però si è visto anche tante mani che a San Pietrino cominciano a andare, tutta Torino proletaria alla violenza che la questura risponde ora senza paura, la lotta dura si vuole far, e noi vogliamo, vogliamo tutto, lotta continua a Mirafiori e il comunismo trionferà, e noi burocratie ai padroni, cosa vogliamo, vogliamo tutto, lotta continua in fabbrica e fuori e il comunismo trionferà.
Ok, allora iniziamo col secondo collegamento della di Corrispondenza Operaia di oggi. Ricordiamo che andiamo in registrazione sabato mattina, insomma parliamo di un'altra vertenza, insomma, che tiene banco alla Regione Lazio. Insomma, intanto ricordiamo che almeno oggi, a sabato mattina, stanno ancora sopra i compagni ad occupare le impalcature della Regione Lazio, per chiedere appunto un tavolo e trattative sulle varie problematiche e le varie vertenze di cui abbiamo enormemente parlato e continueremo a parlarne in radio, ma in questo caso volevamo dare spazio ad un'altra vertenza che è passata un po' in ombra, sempre alla Regione Lazio. Siamo in collegamento con Rosario. Pronto Rosario, buongiorno.
Ciao, buongiorno, buongiorno.
Va bene, allora con te, insomma, ti lasciamo subito la parola, perché si tratta della vertenza del consorzio Cosisan.
Esatto.
Cos'è intanto il consorzio Cosisan?
Consorzio Cosisan è un consorzio per il controllo della spesa farmaceutica della Regione Lazio e opera in Regione Lazio, controllo della spesa praticamente dal 1993. Ci sono state tutta una serie di rinnovi di appalto e poi proroghe e poi relative periodiche scadenze che hanno un po' creato ovviamente disagio a tutti i lavoratori nel momento in cui non si sapeva se si continuava a lavorare o meno. E adesso, diciamo, siamo arrivati a un punto che con la nuova giunta Polverini in pratica ha dovuto far suo e quindi poi prorogare successivamente con atto commissariale, di commissario di governo per la sanità, appunto di nuovo il consorzio Cosisan, fino al 31-12 del 2010. Successivamente non abbiamo notizie, non sappiamo nulla su cosa avverrà e su come avverrà innanzitutto il controllo della spesa farmaceutica e su cosa avverrà delle 68 famiglie, quindi dei 68 lavoratori che operano attualmente sul consorzio. Fatto sta che per cercare di avere un incontro, per poter valutare appunto le possibili soluzioni occupazionali successive al 31-12, io sono costretto, diciamo, anche a incatenarmi una scorsa settimana di fronte alla presidenza della giunta. Questo è.
Senti, appunto la protesta voi l'avete fatta appunto col tuo atto, insomma, fuori la
sì,
regione.
È un atto estremo, ma devo dirti che nel corso di questi ultimi anni ci sono stati diciamo anche presidi fissi sotto la regione, proprio per capire quelle che sono diciamo le dinamiche, gli sviluppi anche tecnologici di questo progetto, che tra le altre cose noi come lavoratori abbiamo anche condiviso. È chiaro che non possiamo condividere che a fronte di uno sviluppo tecnologico poi chi ne debba fare le conseguenze siano appunto i lavoratori, e quindi e quindi abbiamo trovato il sistema in questo ultimo atto estremo per cercare un incontro, per cercare di avere un dialogo con la Giunta. Siamo stati ricevuti, ci hanno dato delle rassicurazioni, devo dire a livello non ufficiale, quindi molto informale, che dovremmo poi verificare nel corso di questo prossimo mese di dicembre, quindi vedere quale sbocco potranno avere, nel mese di gennaio, questo è.
Senti, la problematica vostra parla appunto di esternalizzazione di un servizio. Insomma, esternalizzare un servizio importante come quello del controllo della spesa farmaceutica non è solamente un problema che riguarda i lavoratori ma tutti i cittadini, insomma.
Esatto,
qual è
esatto.
Il meccanismo, l'altra volta mi parlavamo insomma per telefono di quello che è il meccanismo che sta dietro alla spesa farmaceutica e alle ricette quando si va in farmacia, insomma cioè puoi andare
niente,
a spiegare
il meccanismo è chiaro, quello che viene come viene controllato dal Cosisan è molto chiaro, noi si praticamente prende la ricetta che il farmacista di ogni singola ASL viene e ci consegna ogni mese e con una dichiarazione distinta contabile di quanto lui deve avere dalla regione. La regione su questa distinta paga il farmacista e noi facciamo successivamente un controllo capillare di tutti i singoli campi della ricetta stessa. E successivamente facciamo un conguaglio positivo o negativo a seconda di quello che è stato dichiarato da parte del farmacista. Ora, questo è un controllo proprio a 360 gradi. Quello che noi abbiamo sentito, ma solo per vie traverse, non chiare, non ufficiali da parte della Regione Lazio, è che sembra che questo controllo non voglia più esserci in questo modo, bensì a campione. Tu capisci che è chiaro che la spesa farmaceutica a fronte probabilmente di un risparmio immediato sul momento, no, da parte della regione, ma la spesa farmaceutica un domani si alzerà immediatamente, perché quando non c'è più un controllo su ogni singola ricetta automaticamente è chiaro che ci possono essere vari fenomeni, no? Perché poi questa spesa si alzi. È già successo anche in passato, in momenti nei quali il controllo è stato sospeso per vari motivi, che chiaramente poi si innalzasse la spesa stessa. E questo è il nostro problema. Poi sembra che uno vada a perorare la causa, la cosa anche imprenditoriale. In realtà uno invece è una valutazione questa, secondo me, di buon senso di chi ci ha lavorato e che chiaro magari vede svanire il proprio lavoro a fronte di un qualche cosa che non rende e perfeziona il lavoro stesso, bensì lo forse a questo punto peggiora. E quindi noi stiamo cercando di portare avanti, di cercare di aprire un dialogo sia da un punto di vista puramente e strettamente occupazionale, ma anche di buon senso come liberi cittadini che vogliono esprimere un loro parere su un qualche cosa che si andrà a fare, dove loro ci ha visto protagonisti per oltre 15 anni e quindi dove noi riusciamo poi in realtà a saperne valutare chi più di noi appunto le criticità del nuovo, di quello che sarà il nuovo sistema di controllo della spesa farmaceutica, questo è.
Sì, senti, voi siete comunque internalizzati alla Regione Lazio o no?
No, noi siamo esternalizzati in delle aziende che si sono consorziate per fare questo lavoro. Il problema è che per esempio queste aziende sono monocommessa e sono singole aziende, sono sei aziende ma sono monocommesse, quindi noi non ci potranno offrire null'altro che il licenziamento. È paradossale dirlo, ma è così. E quindi noi siamo molto molto preoccupati per quello che accadrà. Questo è.
Non si è parlato di un'eventuale ristrutturazione, cioè reinternalizzazione in altri ambiti?
No, dunque si è parlato, se ne parla, e devo dire anche che sarebbe per la Regione Lazio un'azione logica che va al di là di ogni tipo che potrebbe essere di logica politica o trasversale. Sarebbe una cosa buonissima il fatto che si potesse arrivare ad internalizzare un progetto e con il progetto gli stessi lavoratori che per tanti anni ci hanno lavorato. La Regione Lazio risparmierebbe veramente tantissimo. Solo che questa diciamo, opinione logica di buonsenso viene poco considerata e quindi rimaniamo in questa sorta di limbo, di incertezza e precarietà che ci porta avanti da oltre 15 anni. Questo è il discorso.
Senti, quali sono insomma le dinamiche che bloccano secondo te un'eventuale appunto internalizzazione che magari anche più del mantenimento della commessa attuale migliori anche il bilancio? Oh,
dunque devo dire che la commessa non te lo so proprio dire, per il semplice fatto che la commessa attuale negli ultimi rinnovi o meglio proroghe è stata da parte della Regione stato chiesto uno sconto continuo, quindi in realtà più o meno dovrebbe andare ad equivalere, adesso io non ci ho proprio dati alla mano, con quello che potrebbe essere un'internalizzazione, ma quindi ci sono stati sconti su sconti da parte degli imprenditori, quindi adesso attualmente non ti so proprio dire come, da che cosa dipende probabilmente da delle, sai, ogni giunta arriva e gli viene data un'impostazione da un punto di vista tecnologico che devo dire può essere veramente bello, anche affascinante, però poi dopo nella pratica è anche difficile poi metterlo su carta bene, ma poi metterlo proprio in pratica è difficile il progetto, quindi non ti so dire, c'è sicuramente un interesse perché questo progetto possa migliorare a livello informatico, quindi tecnologico, e quindi nella realtà si parte da questo punto di vista e poi ci si perde pian piano perché poi nella realizzazione è piuttosto complicato, bisognerebbe per dire riuscire a informatizzare tutti i medici che sono proprio i prescrittori delle ricette e quindi per cercare di fare un controllo a livello informatico ideale. E quello è difficile se ci pensi perché non tutti i medici, molti sono avanti nell'età, diciamo si mettono il computer o riescono a informatizzarsi come in realtà sarebbe giusto per poter poi far partire quella famosa cosiddetta ricetta informatica che eliminerebbe in realtà il cartaceo rimane sempre un documento ufficiale, no? Contabile, per cui sono tanti i motivi, tutti molto complessi, insomma, che poi qui voglio dire, analizzare sarebbe lunghissimo, questo è in pratica.
Sì, guarda, poi ritornando alla lotta, insomma, che avevi fatto e continuate a fare, insomma, sì. Leggendo appunto i giornali c'era una, insomma, una dichiarazione tua, appunto mi incateno perché sono invisibile, esatto, insomma l'invisibilità, esatto, sembra essere
una costante
in tutte le lotte, però insomma in questo caso alla Regione Lazio sembra essere anche una costante con tutte le
esatto,
vertenze che,
sembra,
che
ultimamente devo dire che sembra proprio una costante di fronte a tutte le vertenze e noi ci siamo visti proprio trasparenti e l'unico modo era quello di creare un'attenzione, una visibilità proprio rispetto al problema. Io spero di esserci riuscito, nel senso spero che poi gli impegni che sono stati presi dell'apertura di un tavolo di trattativa che servirà a creare un percorso per i 68 lavoratori si possano mantenerlo come impegno, ma se no io dico sono pronto anche a rincatenarmi, cioè nel senso e non solo, quindi voglio dire, io credo sempre, ho sempre sperato in un dialogo aperto, democratico, che, attraverso il quale si possa ragionare sui problemi e anche poterli risolvere. Spero che questa giunta possa,
però insomma come diceva Monicelli in una sua intervista, continuare a credere, sì, alla speranza in certi casi porta alla fine del sogno,
so,
insomma, che si porta avanti. In questo caso insomma dico sì, faccio
no hai ragione, bisogna vedere, bisogna essere più forti, nel senso sì, è vero, la speranza sembra una cosa un po' hai ragione, bisogna cercare di essere forti e di non lasciarsi prendere da momenti di anche di depressione, perché è chiaro che poi uno dice di rassegnazione stessa, no? Perché la rassegnazione è bruttissima, io spero di non rassegnarmi mai a nulla, no? Però è anche vero che certo dopo alla fine potrebbe pure succedere, voglio dire. Io mi auguro di no, di vedere magari che qualcosa si possa realizzare, no? Anche nel breve periodo, speriamo. Insomma,
senti, quali sono, cioè, dicevo questo anche per capire qual è il livello di mobilitazione oltre il tuo, insomma, dei lavoratori della Cosisan, ma se state cercando di intessere relazioni, alleanze con le altre vertenze.
Guarda, dunque, c'è un punto di incontro che io mi auguro possa fruttare a livello di soluzione di problema, punto di incontro con tutte le altre vertenze. Sono il sindacato che la sta portando avanti è l'USB ex RDB, cioè i sindacati di base, che hanno questa bella ambizione, nel senso riuscire a mettere al tavolo la Polverini con tutte le vertenze importanti che ci sono in Regione Lazio. E io mi auguro che ci si riesca, in realtà forse poi dopo sono uguali, simili, ma tutte poi molto diverse per quanto riguarda, ma la soluzione potrebbe essere unica, quindi unirle tutte insieme. È complicato.
Certo, insomma, questa è la prospettiva che si danno anche i compagni che stanno fuori alla esatto. Regione Lazio, insomma, ricordiamo sì, che sì. Ci stanno anche sì, i compagni sì, sì. Di
c'è il nostro punto, c'è anche il nostro punto, anche se sai, è sicuramente tutto un ordine di, io credo che esistano un ordine di priorità di problemi, no? E quindi noi ancora fino al 31 lavoriamo, lì ci sono problemi forse più gravi, anche da cioè più gravi, dico tra virgolette, da risolvere, perché la nostra è una morte annunciata che ormai è chiara, e lì qualcuno già ha problemi,
è già finito, insomma, con esatto, lavoro, insomma, ecco, certo. Ecco, però insomma l'idea di creare alleanze per creare forze cioè per alzare il livello non solo di conflitto ma anche contrattuale, mi sembra una mossa, insomma,
lo speriamo che si possa, speriamo, insomma, siamo fiduciosi che possa avvenire, questo sicuramente.
Okay. Va bene, insomma, io ti lascio, insomma, con un'ultima battuta. Quali sono le prospettive di rispetto alla vertenza e alla lotta che vi state dando, i tempi?
Niente, noi ci siamo posti di fronte alla Regione Lazio nel condividere le loro scelte, nell'aiutarli a capire di che tipo di lavoro stiamo facendo, di che cosa si tratta, e di poterlo migliorare e quindi essere però considerati nel futuro di questo lavoro, o laddove non dovesse essere per motivi, diciamo, di ridimensionamento di personale, essere comunque considerati per un'eventuale futura successiva ricollocazione, sicura ricollocazione, questo è.
I tempi quali sono, mi dicevi, rispetto alla vertenza?
Abbiamo gennaio come punto critico, diciamo.
Ok, va bene, allora noi ci risentiremo per altri aggiornamenti, spero, insomma, nel mese prossimo, e sperando, insomma, che la lotta vada a buon fine, un in bocca al lupo.
Oh, crepi il lupo, grazie infinite, Dario, grazie.
Niente, ciao.
Grazie da parte di tutti, grazie.
Ciao, ciao. Ok, bene, allora Corrispondenza Operaie per oggi è andato in differita, registrata sabato mattina, finisce qui e noi ci sentiamo da lunedì prossimo in diretta sempre sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Ciao a tutti!